giardino di Albert.
L'attenzione è una funzione cognitiva, cosiddetta funzione cognitiva superiore, che ci serve per, in modo sia volontario che involontario, reclutare le nostre risorse con un focus specifico rispetto all'obiettivo che noi dobbiamo perseguire. Quindi è una funzione molto importante che si sviluppa molto presto nel corso dello sviluppo. Possiamo vedere dei segnali molto molto precoci nel bambino appena nato di questi processi, che poi si sviluppano nel corso della prima infanzia e nell'adolescenza e continuano fino alla prima età adulta.
Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Allora, oggi iniziamo la puntata in modo un po' inconsueto. Sbloccate il vostro smartphone e date un'occhiata al tempo di utilizzo giornaliero o settimanale. Lo faccio anch'io, eh. Report settimanale. Ecco, allora, io in questi ultimi giorni ho trascorso davanti allo schermo una media di 1 ora e 49 minuti e le app che ho usato di più sono WhatsApp e Instagram. E voi? Nel mio caso, beh, insomma, 1 ora e 49 minuti è un bel po' e oltretutto non posso dire di essermi accorta di aver utilizzato il telefono così a lungo, anche perché quello che faccio è quello che facciamo un po' tutti noi, no? Tirare fuori il telefono, guardarlo, scrollare, rispondere a un WhatsApp, poi pensare: aspetta, cosa dovevo fare con il telefono che non ho fatto perché sono entrata in Instagram e mi sono distratta? Sì, il telefono mi distrae, ci distrae. Secondo un sondaggio condotto su 1000 adulti statunitensi, non riusciamo a mantenere l'attenzione in media per più di 8 secondi. Secondo altri studi, l'utente medio sblocca il telefono circa 80 volte al giorno. E anche quando lavoriamo, quando dovremmo essere sul pezzo, la concentrazione dura sempre meno. Lo ha misurato tale Gloria Mark, docente all'Università della California. 10 anni fa resistevamo circa 3 minuti su un compito prima di distrarci. Oggi ci fermiamo a 40 secondi. E ogni volta che ci distraiamo ci vogliono circa 25 minuti per ritrovare il filo. E c'è un altro fatto. Le diagnosi di disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività sono in aumento tra le persone di tutte le età. Bene, cioè male, mi gira già la testa. Ma mi fermo qui, perché questa non sarà una puntata sulla distrazione, bensì una puntata sull'attenzione. Attenzione questa sconosciuta, direi. Perché se è vero che siamo sempre più distratti, io voglio sapere prima di tutto cosa significa essere attenti. Ad accompagnarmi in questo viaggio alla scoperta dell'attenzione, due ospiti. Una, l'avete già sentita, si chiama Matilde Taddei ed è psicologa e psicoterapeuta presso il servizio di neurologia pediatrica all'EOC. L'altra ospite è la dottoressa Gianna Carla Riccitelli, responsabile del gruppo di ricerca sulla stimolazione cerebrale non invasiva dell'EOC. Entrambe sono state ospiti di un simposio scientifico organizzato in occasione della Settimana del Cervello 2026. Titolo del simposio? Attenzione cercasi, come funziona e perché a volte ci sfugge. Gianna Carla Riccitelli.
Noi abbiamo diverse tipologie di attenzione, alcune sono più semplici, altre un poco più complesse, nel senso che richiedono maggior impegno in termini di attività del cervello. La forma di attenzione più semplice è l'attenzione selettiva, quando noi decidiamo di focalizzarci su un qualcosa escludendo altre informazioni. Ad esempio, lei adesso ascolta me che sto parlando e non dà risalto a tutti i rumori di fondo che sono presenti nell'ambiente. Un'altra forma di attenzione è l'attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta invece è quando noi ci focalizziamo su un qualcosa per un lungo periodo di tempo, che potrebbe essere come quando noi leggiamo un libro. Altre forme di attenzione che sono un po' più complesse sono l'attenzione alternata, che implica di focalizzarsi in modo alternato da un compito all'altro. E qui incominciamo già ad avere un coinvolgimento più significativo e importante del cervello. Attenzione divisa è quando noi eseguiamo due compiti contemporaneamente, cosa che è un po' impossibile da eseguire in realtà. Noi diciamo di solito...
Il famoso multitasking.
Sì, il famoso multitasking che in realtà non esiste. O almeno potrebbe esserci in alcune situazioni in cui c'è un compito che richiede un certo coinvolgimento cognitivo e l'altro compito invece è un compito automatico che facciamo ormai in automatico, come può essere camminare, come può essere fare qualsiasi attività che siamo abituati. In questo caso i due compiti possono andare insieme e si può essere anche relativamente efficienti.
Ma il cervello fa uno sforzo ulteriore in questo caso qua?
Certo, certo, perché meno quando ci sono i due compiti di cui uno è impegnativo e l'altro è più leggero. Quando i due compiti sono entrambi impegnativi, il cervello fa uno sforzo enorme e inevitabilmente almeno uno dei due compiti viene fatto male. Richiede più tempo per essere seguito, si fanno più errori, quindi non è opportuno o consigliabile fare due compiti complessi allo stesso tempo.
Oh, che bello! Il multitasking non esiste. Non esiste, non è possibile per il nostro cervello eseguire più compiti complessi nello stesso momento. Anche io che sono una donna non ho facoltà multitasking, è una leggenda metropolitana e ce lo dice la scienza. Quello che accade è che il nostro cervello passa rapidamente da un compito all'altro. Quando ci concentriamo su più attività, ciò che facciamo in realtà è uno switch tra un'attività e l'altra. Ma ogni volta che proviamo a farlo, paghiamo un prezzo molto salato in termini di energia mentale. Gli studi mostrano che quello che viene chiamato task switching, cioè passare appunto da un compito all'altro, può ridurre la produttività fino al 40% e aumentare la probabilità di errore del 50%. Le notifiche continue, il rispondere alle mail in home office mentre sei al telefono con qualcuno, la cultura dell'essere sempre disponibili, creano l'illusione che fare più cose insieme sia non solo possibile, ma necessario. In realtà ci stiamo solo allenando a essere meno efficienti. Matilde Taddei.
È anche vero che occorre proprio tanto fare riferimento a delle variabili che sono molto contestuali e personali. Faccio un esempio. Ci sono delle persone che in realtà per il loro modo di funzionare trovano questo shifting continuo, quindi questo spostamento continuo, più motivanti e quindi paradossalmente alla fine riescono a stare più a lungo su uno stesso compito piuttosto che invece mantenere quella che noi chiamiamo vigilanza sullo stesso compito, quindi il fatto di continuare ad avere l'attenzione nonostante degli stimoli che mi distraggono. Quindi c'è anche una lettura che va sulla base delle caratteristiche personali, no? Della persona, che è sicuramente interessante. È un tema molto complesso che va un po' capito rispetto anche alla singola persona che abbiamo davanti.
Detto ciò, noi esseri umani siamo programmati per monitorare l'ambiente circostante e questa facoltà si sviluppa sin dai primi giorni di vita. Matilde Taddei, psicologa e psicoterapeuta presso il servizio di neurologia pediatrica all'EOC.
Fin dal bambino molto piccolo, il bambino appena nato in realtà mostra i cosiddetti riflessi di orientamento, che sono ad esempio il fatto che il bambino sposta il capo involontariamente in direzione di un suono molto forte o di una luce molto forte, e questo è il primo segnale di un processo dell'attenzione che parte un po' dal basso, quindi in modo inconsapevole. Ma fin dai primissimi mesi di vita noi possiamo vedere anche dei segnali di attenzione più consapevole, più volontaria del bambino, che si hanno quando il bambino inizia a mostrare un aumento dei tempi di fissazione di alcuni stimoli in modo preferenziale. Ad esempio, verso i 6 mesi inizia a mostrare delle preferenze per i volti o per stimoli più complessi, e questo ci dice che l'attenzione come processo più volontario inizia già a formarsi così presto.
Domanda da mamma: a cosa serve l'attenzione a un bebè?
Domanda molto importante. In realtà nel corso del primo anno di vita si sviluppano, come dicevo, i primi segnali di attenzione, ed è molto importante l'attenzione usata come veicolo sociale, dell'interazione sociale. Entro il primo anno di vita si iniziano a sviluppare comportamenti come l'uso dello sguardo per spostare l'attenzione dell'adulto, il cosiddetto social referencing, cioè l'uso che il bambino fa del comportamento e dello sguardo, della mimica dell'adulto di riferimento per comprendere il contesto sociale o il comportamento più corretto da mettere in atto in quel momento. Quindi l'attenzione, e soprattutto l'attenzione sociale, è davvero una pietra fondante dello sviluppo, anche cognitivo successivo nel corso dello sviluppo.
Dottoressa Riccitelli, se ci immaginiamo un cervello che si accende, quali zone si attivano e si accendono quando siamo attenti?
Beh, siccome l'attenzione è una funzione complessa, richiede che si accendino varie zone del cervello. Le comprende quasi tutte. Noi dobbiamo immaginare che ci sono 3 sistemi che vengono coinvolti. Ogni sistema ha delle aree distribuite nella parte anteriore e posteriore del cervello. Poi c'è parte corticale, quindi la parte più esterna, e una parte un po' più sottocorticale. E dicevo, ci sono appunto questi 3 sistemi che lavorano insieme, che hanno delle aree distribuite nel cervello, e questi sistemi interagiscono tra di loro, hanno dei ruoli specifici. C'è un sistema o un network o una rete che viene chiamata di salienza, che è quella che ci permette di rilevare gli stimoli dall'ambiente e di spostarci da uno stimolo all'altro. C'è poi, ad esempio, il sistema o la rete dell'esecutivo centrale, che è quella dove noi decidiamo di fare qualcosa e di come rispondere eventualmente a uno stimolo esterno. Poi c'è un terzo network o rete che, lo prendiamo un po' dall'inglese perché non c'è una traduzione in italiano, che è il default mode network, che è un network che ci permette, che regola i processi autoreferenziali, che vuol dire che sono quella parte, quelle zone distribuite del cervello che ci permettono di avere dei pensieri, che è alla base di quando noi divaghiamo con il cervello. Ed è questa una rete molto importante, perché questa rete, quando noi eseguiamo qualcosa che ci richiede attenzione, questa rete deve essere silente, non deve essere attiva, in modo da poter far lavorare le altre 2, che sono rilevanti, significative.
Default Mode Network, ovvero la modalità di base del cervello, quell'insieme di circuiti neurali specifici che si attivano simultaneamente quando non siamo impegnati a svolgere compiti particolari. Queste aree cerebrali, la corteccia prefrontale mediale e il cingolo posteriore, sono poco attive, quasi spente, come diceva la dottoressa Riccitelli, quando siamo impegnati a fare qualcosa, come per esempio cucinare o svolgere semplici attività manuali, mentre sono molto attive quando non facciamo nulla e lasciamo fluttuare l'attenzione, per esempio quando siamo a casa e ci annoiamo. Il picco di attività di queste aree si raggiunge quando pensiamo a noi stessi. C'è addirittura chi sostiene che il Default Mode Network svolga una funzione specifica nell'elaborazione del proprio sé, ovvero della propria identità e storia personale. Quando invece siamo concentrati su un'attività specifica, come risolvere un problema matematico, ascoltare una lezione o seguire una conversazione, il default mode network tende, dicevamo, a disattivarsi, permettendo alle reti cerebrali deputate all'attenzione di prendere il sopravvento. Questo processo di disattivazione del default mode network è cruciale per consentire al cervello di focalizzarsi su compiti esterni senza distrazioni. Gianna Carla Riccitelli, responsabile del gruppo di ricerca sulla stimolazione cerebrale non invasiva dell'EOC.
Per esempio, nella clinica, se noi ci dovessimo spostare sulle patologie, spesso abbiamo situazioni dove questo default mode network, che invece di abbassare, diciamo, di essere soppresso, si attiva. E questo, ad esempio, lo riscontriamo nella depressione o anche nei soggetti con ADHD. Ed è questa disfunzione, per esempio in queste patologie, che porta a un mancato equilibrio che poi si presenta a livello comportamentale con disattenzione, perché le altre due reti non possono lavorare bene. E quando il default mode network non lavora bene, quindi è acceso invece di essere spento, inevitabilmente viene a mancare l'attività di quella rete che è coinvolta nel decidere come rispondere allo stimolo attentivo.
Ci ritorniamo su questa questione tra un attimo. Prima però vorrei soffermarmi sullo sviluppo dell'attenzione nel corso della nostra vita. L'abbiamo detto, l'attenzione dei bambini è una funzione cognitiva fondamentale. Pensate che tra 0 e 12 mesi il bambino segue i movimenti delle proprie mani e degli oggetti e la concentrazione è molto breve. A 18 mesi l'attenzione dura 1 o 2 minuti e necessita del supporto di un adulto. A 2 anni l'attenzione sale a circa 2 minuti, ma sempre con l'interazione dell'adulto. A 3 anni un bimbo è capace di concentrarsi per 3, 4, 5 fino a 8 minuti. Matilde Taddei prima e Gianna Carla Riccitelli poi.
Sicuramente è naturale, è innata, soprattutto è innata la propensione a scegliere un contesto sicuro per noi, proprio perché quando il bambino è molto piccolo si sviluppa la cosiddetta base sicura, che è poi importante per assumere un vissuto di fiducia nel mondo che poi, come dire, favorisce l'esplorazione in età successiva. Quindi sicuramente sono processi che è molto importante poter osservare così presto, anche per individuare poi dei segnali di rischio precoce rispetto ad uno sviluppo invece atipico, quindi un po' o deviato rispetto alla norma oppure proprio rallentato magari.
L'attenzione o le diversi tipi di attenzione si sviluppano nel corso della vita di un individuo sulla base di diversi fattori. Il primo, senza dubbio, è la maturità del cervello. Affinché si possa esprimere al meglio soprattutto quelle forme di attenzione che ci siamo dette essere più complicate, hanno bisogno che il cervello sia maturo nella sua massima espressione, sia a livello strutturale che a livello funzionale. Ed è per questo che noi utilizziamo l'attenzione nel migliore delle sue funzioni nell'età adulta. Badi bene, nell'età, prima fase dell'età adulta, perché dopo i 65 anni c'è l'invecchiamento cerebrale.
Età adulta noi diciamo tra i 20 e i 65 anni.
No, certo, anche se noi avremmo una maturità ancora prima di questa età adulta, già almeno nella tarda adolescenza. Ma purtroppo in quella fase, anche se noi siamo pronti cognitivamente, non lo siamo a livello emotivo ed comportamentale. Subentra molto la motivazione nel fare qualcosa, nel prestare attenzione, la flessibilità, come si cambia di stato umorale velocemente, e questi sono fattori che non permettono di far lavorare al meglio quelli che sono i sistemi attentivi, indipendentemente dalla maturità del cervello.
Vi ricordate che poco fa vi ho parlato del Default Mode Network? Se siete stati attenti, sì. Se non siete stati attenti, facciamo un riassunto per poi continuare. Perché se finora abbiamo parlato di attenzione, è ora di parlare di distrazione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la tendenza della mente a distrarsi non è un difetto del nostro sistema nervoso, ma una caratteristica evolutiva fondamentale. Il cervello umano è programmato per il cosiddetto mind wandering, cioè la tendenza a distrarsi da ciò che si sta facendo allontanandosi dalla realtà. Poi però, Gianna Carla Riccitelli.
Possiamo perdere l'attenzione perché subentrano dei diversi fattori, che può essere lo stress ambientale, la pressione sul lavoro, la pressione anche emotiva di un soggetto. Ci sono tanti fattori che intervengono a farci essere distratti, ma potremmo dire che poi ci fanno essere anche meno capaci a ragionare o meno capaci a memorizzare, perché noi dobbiamo ricordare che l'attenzione è la base per utilizzare altre abilità cognitive. Mi permetto di fare questa digressione, ma perché penso che possa essere utile. Lei deve pensare che noi in clinica i pazienti vengono da noi dicendo: dice, ho un disturbo di memoria, non ricordo le cose. In alcuni casi, in casi abbastanza frequenti, in realtà è disattenzione. Se non abbiamo abbastanza attenzione per ricevere un'informazione, come possiamo pretendere di memorizzarla? Quindi l'attenzione, i processi attentivi prendono gli stimoli dall'ambiente, poi questi stimoli arrivano al nostro cervello e vengono elaborati in diverso modo. Noi possiamo essere disattenti per vari fattori, anche l'umore. Purtroppo, se siamo contenti, se siamo particolarmente felici, noi siamo più produttivi, siamo anche più attenti. Quindi ci sono una serie di fattori messi insieme che possono farci essere disattenti.
E torniamo a parlare di default mode network, perché spesso il nostro cervello può perdere l'attenzione a causa di alcune patologie. In questi casi, il default mode network, invece che spegnersi quando bisogna concentrarsi su un compito che richiede attenzione, si attiva. Per esempio, in caso di depressione o ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Matilde Taddei, psicologa e psicoterapeuta presso il servizio di neurologia pediatrica all'EOC.
Dal punto di vista prettamente diagnostico clinico, noi ci affidiamo ancora a delle categorie che sono delle categorie ben definite, che si basano su dei segni e su dei sintomi e che prevedono, ad esempio nel caso dei disturbi dell'attenzione, la presenza di una limitazione della persona che noi osserviamo in più contesti e che deve essere stabile, e quindi si attende la fascia d'età delle scuole elementari proprio perché in quel momento siamo più sicuri di avere tutte le informazioni che ci servono per arrivare ad una diagnosi accurata. Ma c'è anche un orientamento scientifico che si sta sempre più spostando dalla categoria alla dimensione, quindi osservare l'attenzione, le funzioni esecutive, la memoria, le capacità di inibizione, non come delle dimensioni di assenza o presenza, ma come delle capacità che si distribuiscono nella popolazione generale e che rendono possibile anche una lettura della continuità tra sviluppo tipico e sviluppo atipico.
Fa ancora un po' paura il termine sviluppo atipico o disturbo dell'attenzione, fa ancora più paura, mentre lei mi sta dicendo che di fatto è una capacità distribuita tra la popolazione, quindi c'è un modo di integrare e di vivere questi disturbi atipici in maniera diversa.
Esatto, cioè in realtà la definizione diagnostica si basa di fatto su dei costrutti che sono arbitrari, sono decisi arbitrariamente, e la diagnosi è una funzione che spesso fondamentale fondamentale per l'individuo, perché permette di dare un nome ad una problematica, permette di conoscersi meglio e permette anche di avere più supporto spesso. Ma al di là della diagnosi è molto importante comprendere come la singola persona funziona, e questo possiamo farlo soltanto se andiamo a vedere la funzione, per esempio attenzione, come si declina dentro quella singola persona, perché poi attraverso quello non riusciamo a capire davvero come aiutarla e anche a scoprire i suoi punti di forza, no? Perché poi la caratteristica in realtà presente in tutte le neurodivergenze è che nella stessa persona coesistono elementi di unicità e a volte anche di eccezionalità insieme a degli elementi di fragilità, ma che questi due elementi in realtà costituiscono le due facce della stessa medaglia, e quindi questo può essere in realtà un messaggio costruttivo da dare, no? Al fatto di accogliere quel funzionamento come uno dei possibili funzionamenti, no? Presenti, e non come qualcosa di deviante dalla norma.
Quando si possono cominciare a riconoscere invece questi segnali di uno sviluppo atipico?
Allora, diciamo che gli psicologi dello sviluppo in realtà studiano dei precursori veramente molto molto presto, cioè lo psicologo dello sviluppo, il pediatra anche, ha gli strumenti per notare dei segnali davvero già nel primo anno di vita, che appunto alcuni processi evolutivi stanno andando avanti magari in modo un po' più lento. Poi è chiaro che entro i primissimi anni di vita e per tutta l'età scolare c'è ancora tantissima variabilità, e quindi anche nella diagnosi dei cosiddetti disturbi specifici dell'attenzione si affronta in questa fascia d'età con moltissima cautela, perché appunto i bambini sono estremamente variabili. Però quello che sappiamo è che interventi precoci, per esempio in bambini che sono a rischio per sviluppare un problema di attenzione, come per esempio bambini che hanno fratellini o familiari con un disturbo dell'attenzione, oppure bambini ad esempio con situazioni di rischio ambientale, come può essere ad esempio la nascita prematura, possono poi in realtà, appunto, interventi precoci in queste popolazioni si sono dimostrati poi efficaci nel migliorare l'outcome nel lungo termine.
Gianna Carla Riccitelli, responsabile del gruppo di ricerca sulla stimolazione cerebrale non invasiva dell'EOC.
Il cervello è plastico, modificabile e può essere in qualche modo migliorato. Se ci sono dei fattori che intervengono a rompere l'equilibrio tra i sistemi coinvolti nei processi attentivi, si può lavorare affinché questi vengano superati. Ci sono, a seconda dei casi della patologia, dell'eziologia, quindi dell'origine del disturbo, si può intervenire e definire un piano riabilitativo.
Dai, siamo distratti, sempre più distratti, ma il nostro cervello è plastico. Buona notizia. Adesso vi interrogo sui contenuti della puntata. Voglio capire se siete stati attenti. Scherzo. La puntata finisce qui. Io ringrazio le mie due ospiti, Matilde Taddei, psicologa e psicoterapeuta presso il Servizio di Neurologia Pediatrica all'EOC, e Gianna Carla Riccitelli, responsabile del gruppo di ricerca sulla stimolazione cerebrale non invasiva all'EOC. E ovviamente Mauro Benzoni per l'assistenza tecnica. Vi ricordo che per riascoltare le puntate del Giardino di Albert c'è sempre il Player RSI. Buona serata!